Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Silvio Anelli, Serena Tuglio e Patrizio Ciprari. Segnate il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317. Tema di questa puntata è la polidia, ossia la mancanza da parte di quelle persone che sono in giro per il mondo di una cittadinanza, e poi dei rifugiati, perché se ne parla proprio oggi e domani a Ginevra, praticamente un importante incontro su protezione internazionale e appunto apolidia. Ne voglio parlare con Oliviero Forti, che è responsabile ufficio migrazione Caritas Italiana. Salve Forti, benvenuto.
Buongiorno.
E grazie anche a Michele Cercone, portavoce affari interni della Commissione Europea. Cercone, salve.
Buongiorno.
Senta Forti, questo problema della apolidia, ossia la mancanza di cittadinanza, tocca 12 milioni di persone nel mondo. Se ne occupa oggi Ginevra con due incontri, quello di oggi e quello di domani. Lei che idea si è fatta della politica che è stata fatta in questi anni per quanto riguarda la apolidia e poi la protezione internazionale dei migranti, in questo caso che sono stati forzati a viaggiare, no? Su vasta scala, abbiamo visto in questi anni, si sono spostati, insomma.
Sì, sono due temi che si intercettano nella misura in cui noi come paese di destinazione di flussi di migranti riscontriamo purtroppo in molti casi l'assenza di una cittadinanza da parte delle persone che giungono nel nostro paese. Questo in termini pratici determina non pochi problemi, soprattutto di tutela delle persone che mancano di questa cittadinanza, perché chiaramente il non poter dimostrare di appartenere a un paese piuttosto che ad un altro significa anche vedersi diminuite le relative tutele che questo comporta. Quindi operativamente è un problema che ci troviamo quotidianamente ad affrontare. Adesso non si parla, per quanto riguarda il nostro paese, di numeri eccezionali, però è evidente che quando si incontrano sono, come dire, le questioni un po' più spinose con le quali confrontarsi. È evidente che l'auspicio, ma come veniva anche formulato, ho letto alcuni documenti preparatori a questa conferenza, è che tutti i paesi, soprattutto quelli, penso anche dell'area subsahariana, più esposti alla apolidia, perché comunque non hanno sistemi adeguati di registrazione delle persone, possano implementare invece sistemi atti a dare chiaramente a tutti coloro che nascono su quel territorio un status, quindi quello di cittadino del paese dove nascono le persone stesse. È evidente che poi c'è tutto l'altro fronte che tratterà questa conferenza legato alla protezione internazionale, che invece pone in generale problemi di altra natura che stiamo pesantemente sperimentando in quest'anno eccezionale per l'Italia di arrivi soprattutto dal Nord Africa, con evidenti anche ripercussioni sull'accoglienza e tutto quello che riguarda la tutela di queste persone.
Forti, secondo lei gli stati hanno fatto molto per quanto riguarda gli apolidi e per le migrazioni forzate, non dico per evitarle insomma, ma per accogliere le persone che scappano dai paesi in guerra o per carestie, per fame?
Ma diciamo che nei decenni si è fatto molto, adesso sarebbe ingeneroso dire che si è fatto poco, addirittura nulla. Si è fatto molto, ma altrettanto, come si dice in queste occasioni, molto si dovrebbe fare. Ecco, se posso spendere una parola rispetto alla situazione italiana, è evidente che ci sono delle carenze, soprattutto dal punto di vista legislativo. Non abbiamo ancora una legge quadro sull'asilo, però è anche vero che parallelamente è stato implementato un sistema di accoglienza che chiaramente con luce e ombre, però funziona, sta dando delle risposte, tutti vorremmo che migliorasse, però ripeto, sarebbe ingiusto ma anche ingeneroso dire che oggi chi scappa per raggiungere il nostro paese non trova tutele in Italia. Le trova, però chiaramente è sotto gli occhi di tutti la necessità di addivenire ad un sistema più funzionale, soprattutto di inquadrarlo in un sistema giuridico più generale. Certo, oggi purtroppo questo ancora non c'è.
Michele Cercone, portavoce affari interni della Commissione Europea. Proprio pochi giorni fa la Commissione Europea, l'Europa, ha detto meno discorsi, più solidarietà, no? Avete lanciato questo appello ai paesi dell'Europa affinché siano più generosi nell'accogliere queste persone?
Beh, certo, è un principio di fondo. Quando parliamo di solidarietà lo facciamo in due sensi. Prima di tutto solidarietà nei confronti di chi chiede asilo. È molto semplice spiegare un concetto che forse non sempre è chiaro. La richiesta d'asilo, il fatto di dare asilo, dare protezione internazionale, non è una cortesia, un favore che si fa nei confronti di chi ha bisogno di aiuto, è un obbligo che deriva non solo dalle dai trattati internazionali che tutti gli Stati membri dell'Unione hanno ratificato, ma anche e soprattutto dalla storia, dai principi di fondo della stessa Unione Europea, quindi è un elemento di base della costruzione stessa dell'Unione Europea. Abbiamo verificato nel corso degli ultimi anni che purtroppo a volte manca un principio di solidarietà di base tra gli Stati membri. È chiaro che i flussi di richiedenti asilo sono diversi a seconda dell'area geografica, della posizione, e hanno un impatto diverso a seconda della popolazione del paese. È chiaro che recentemente c'è stata una pressione molto forte sull'area mediterranea, sui paesi mediterranei, Italia, Grecia, Malta, altri paesi, e abbiamo chiesto per questo di riuscire a trovare delle misure, di mettere in atto delle azioni che permettano di ripartire meglio i flussi migratori, naturalmente su base volontaria, ma l'abbiamo fatto anche in maniera molto concreta, intanto aumentando i fondi, i finanziamenti disponibili per la gestione dell'immigrazione e dell'asilo, poi creando un ufficio europeo di sostegno per l'asilo che sarà in grado in breve termine di assistere tecnicamente anche attraverso l'invio di esperti i paesi che si trovano confrontati a flussi di richiedenti asilo molto importanti, e l'abbiamo fatto naturalmente anche mettendo sul tavolo dei ministri degli interni dell'Unione Europea una serie di proposte legislative per armonizzare e creare un quadro legislativo chiaro e certo, identico dappertutto in Europa, in maniera che i richiedenti asilo abbiano le stesse possibilità di ottenere protezione dovunque essi si trovano.
Però, Cercone, se puntate sul volontariato, per quanto riguarda poi le quote, alla fine molti stati europei possono defilarsi, no? Non conviene fare una legge che sia uguale per tutti, ma vincolante.
Purtroppo questo non è possibile, perché l'Unione Europea ha le competenze che gli vengono affidate dagli stati membri. Ci sono alcune competenze che restano nelle mani esclusivamente degli Stati membri, e la questione delle quote a cui lei fa riferimento in pratica non è organizzabile né gestibile a livello europeo. Ogni paese è libero di scegliere e di decidere sulla base della propria legislazione nazionale le procedure da seguire. Esiste solo un principio di base che è regolato a livello europeo, ossia che la domanda del richiedente asilo va trattato nel paese in cui questo per la prima volta è arrivato sul territorio europeo e ha fatto la domanda. Quindi dopo questa prima regola, l'eventuale spostamento del rifugiato in un altro paese dipende dalla volontà del secondo paese di accoglierlo. Noi abbiamo un progetto pilota molto interessante con Malta, che ha permesso la reinstallazione di circa 350 persone, le ultime centinaio dovrebbero partire per la Germania, e si è rivelato comunque molto importante per queste persone, perché gli ha permesso di aprirsi una nuova strada e avere davvero una seconda opportunità. Non è semplice, perché purtroppo non si può andare oltre questa base volontaria, ed è quindi attraverso soprattutto il finanziamento di questo tipo di attività che noi contiamo di convincere gli Stati membri a essere più generosi e più solidali con i paesi che si trovano a gestire i flussi migratori e di richiedenti asilo più, diciamo, più numerosi.
Ecco, Forti, è qui il problema, secondo me, il nodo. Possibilità di fare un po' come vogliono gli Stati, e il fatto che non c'è una legislazione comune a tutti gli Stati europei, no? Per quanto riguarda l'Europa, ovviamente, certo.
Sì, concordo, questo è il peccato originale di tutta la materia collegata alla mobilità umana in Europa, quindi non solo asilo ma anche immigrazione, il fatto che ad oggi ogni Stato comunque, diceva bene Cercone, è indipendente rispetto alla valutazione circa i flussi d'ingresso, anche per motivi economici ma anche di altra natura, quindi questo un po' vizia tutto il processo. Abbiamo assistito purtroppo in questi anni a situazioni anche imbarazzanti, dove c'è stato un rimpallo non solo di responsabilità ma anche di assunzione di responsabilità, perché quando abbiamo assistito anche pochi mesi fa ad accuse reciproche fra Italia e Malta su chi doveva prendersi in carico persone che al momento rimanevano a mollo in mezzo al Mediterraneo, questo ci dà proprio la misura di come non si sia ancora in grado oggi responsabilmente di portare avanti quegli obblighi. Di questo si parlava e parlava prima Cercone, che sono in capo ad ogni Stato membro. Però è chiaro che è un processo complesso rispetto al quale la cautela è la parola d'ordine. Ecco, l'istituto del burden sharing, che sarebbe appunto quello a cui si faceva prima riferimento, ovvero la distribuzione dei pesi, se così con una brutta parola vogliamo definire i soggetti che vengono a chiedere protezione del nostro
soprattutto
continente.
Giovani, ricordiamolo, Forti, perché sono sempre loro che se ne vanno via.
Ah, no? Evidente,
gli anziani rimangono nei paesi di origine, perché non possono andare via, chi fugge sono la crema di questi paesi, i giovani, le intelligenze, no?
Diciamo,
quindi vanno aiutati.
Chiaro, le risorse che costituiscono risorse per quei paesi potrebbero costituirle anche per i paesi che li accolgono, però è chiaro che se poi ci limitiamo a numeri che sono in alcuni casi anche ridicoli, alcune decine di persone, io ricordo uno Stato membro che di fronte alla situazione che abbiamo vissuto con gli arrivi su Lampedusa aveva la disponibilità per 20-30 posti, è evidente che lì comincia a diventare anche un problema ragionare su istituti che vanno certamente sperimentati, il caso maltese è certamente interessante, è un progetto pilota che va seguito, però ecco, bisogna avere un po' più coraggio e cominciare a ragionare su un'Europa che accoglie, quindi non su singoli paesi che accolgono, ma su un'Europa che accoglie.
Cercone, per quanto riguarda un miglior coordinamento tra Frontex, Europol e Agenzia per i diritti fondamentali, come si può ragionare intorno a questo tema del coordinamento, insomma, no? Facendo riferimento a questi tre istituti, Frontex, Europol e Agenzia per i diritti fondamentali, insomma, no? Che sono tre possibilità, direi, no? Ma da coordinare, credo.
Innanzitutto tutto passa dal ruolo di queste agenzie che lei sta menzionando, sono agenzie dell'Unione Europea, che negli anni hanno avuto un ruolo sempre maggiore, ci si è resi conto che alcune delle attività, che alcune delle misure che vanno messe in atto passano attraverso un potenziamento dei ruoli di queste agenzie. A quelle che lei ha appena citato aggiungerei un'altra a cui facevo riferimento prima, che è stata creata da poco, che è l'Ufficio Europeo per il Sostegno all'Asilo, e in effetti credo che abbiano un ruolo fondamentale innanzitutto nella mappatura, diciamo così, nel tracciare il quadro complessivo della situazione. Frontex perché ha la capacità di fare un monitoraggio anche a livello di frontiere, quindi capire quali sono gli spostamenti, l'Ufficio Europeo perché può intervenire a sostegno di stati che subiscano una pressione molto forte di richiedenti asilo e quindi può mistare, può inviare team e squadre di esperti ad aiutare, come sta facendo per esempio attualmente con la Grecia. C'è anche un altro elemento importante, che è quello di Frontex, la possibilità di in brevissimo tempo rendere operative delle squadre di intervento per aiutare le autorità di frontiera dei vari Stati membri, che hanno poi tra l'altro l'obbligo e il compito di fare in modo che si vegli sul rispetto dei principi fondamentali, soprattutto il principio di non rifornimento, cioè il principio di non respingimento, perché ogni persona che vuole richiedere asilo in Europa ha diritto di farlo, anche se si trova ad attraversare una frontiera in maniera irregolare. C'è quindi una sinergia, una serie di forze che vanno messe insieme, noi lo stiamo facendo, abbiamo presentato una proposta per il rafforzamento di Frontex che da poco è stata adottata da Parlamento e Consiglio e che permetterà all'agenzia di avere più mezzi e più rapidamente gli uomini necessari. L'Ufficio Europeo per il Sostegno all'Asilo sarà operativo nell'arco di pochi mesi, ma sta già lavorando ed è il risultato concreto dell'attività della Commissione Europea. Europol, anche da questo punto di vista, ci sarà un rafforzamento probabile dell'agenzia, quindi il contesto che si sta creando è comunque sempre più favorevole all'integrazione delle operazioni di queste agenzie.
Ecco, forti anche su questo, no? Perché l'Alto Commissariato per i Rifugiati proprio oggi e domani a Ginevra discute di alcune situazioni che dovrebbero essere poi messe in pratica. Allora, le vediamo insieme. Il miglioramento delle procedure sullo status di rifugiato e la riaffermazione del principio del non respingimento, come diceva appunto Cercone prima. Il rilascio di documenti di identità individuali ai richiedenti asilo e ai rifugiati. Più ampie prospettive di istruzione per bambini e giovani. Sono, come dire, secondo lei, forti delle cose un po', come dire, aleatorie, oppure sono un po' messe lì tanto per mettere, perché
no,
sono
no,
irraggiungibili
no.
O sono raggiungibili questi obiettivi?
Questi,
no?
Sono temi concreti sui quali bisogna lavorare attraverso...
Ma sono chimere, voglio dire, forti o no?
Ma no, guardi, io le ripeto, a partire
sono
proprio...
bei titoli, begli spot, li vedo
no,
lì, no?
A partire dalla questione del principio di onore fulmonte, sul quale noi per primi siamo tanto battuti quando abbiamo dovuto purtroppo assistere come governo italiano a respingimenti in atto a seguito degli accordi con la Libia e quindi anche i recenti, prima che cadesse l'ultimo governo Berlusconi, accordi previ fatti tra il governo italiano e l'autorità libica in tal senso ci avevano preoccupati. Adesso noi
monitoreremo con grande cura quello che si appresta a fare il nuovo governo rispetto al tema in oggetto, però è chiaro che se noi non ci battiamo e non lavoriamo su questi principi generali, è chiaro che tutto il resto farà veramente fatica a entrare nell'agenda dei singoli stati. Parlare di integrazione di un rifugiato sul territorio nazionale quando contestualmente ci rendiamo responsabili di questi spingimenti in mare veramente appare, come dire, un processo quantomeno dicotomico. Quindi su questo la nostra responsabilità, lo dico come agenzia non governativa, quindi evidentemente come terzo settore,
come Caritas Italiana, chiaro,
come Caritas, certo, Italiana è forte, e su questo ci impegneremo. È chiaro che crediamo che il clima può cambiare, abbiamo visto nell'Unione Europea sempre un grande partner con cui abbiamo collaborato, quindi crediamo che ci siano tutte le migliori condizioni. È chiaro che l'Europa non è solo l'Italia, sono tanti paesi con legislazioni molto diversificate, quindi su questo sarà chiaramente il ruolo di questa importante istituzione, non solo di monitoraggio ma di accompagnamento.
Perché, Forti, quello che mi preoccupa sono gli apolidi, quelli che non hanno cittadinanza, non sono né italiani né europei, insomma non possono fare documenti, vivono una vita davvero terrificante, devo dire la verità, no? Diamo di questa carta d'identità, insomma, no?
Certo, è evidente, perlomeno su quello questo. Trovando appunto la strada migliore, perché bisogna anche lavorare sul fronte dei paesi d'origine, perché altrimenti poi diventa un percorso a senso unico che rischia di essere utile a qualcuno ma non utile a molti, quindi su questo probabilmente sì, l'Europa, i singoli paesi, ma anche un lavoro, diciamo, ai fianchi dei paesi d'origine.
Va bene, io ringrazio Oliviero Forti, che è responsabile ufficio immigrazione di Caritas Italiana. Forti, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Perché adesso, Cercone, apriamo un altro capitolo, che è quello della cittadinanza, ovviamente data agli immigrati, molti dicono di seconda generazione in Italia. Lei che idea si è fatto di questo dibattito che sta prendendo corpo, no?
Guardi, è certamente un dibattito di grande interesse che riguarda in questo momento l'Italia, ma riguarda anche molti altri paesi europei. È chiaro che ci sono paesi che hanno, nel corso degli anni, hanno conosciuto una immigrazione molto sostenuta già nel corso dei decenni scorsi e quindi forse hanno già affrontato queste tematiche. Altri paesi come l'Italia e altri stati membri dell'Unione Europea hanno conosciuto i flussi migratori in un momento successivo e quindi stanno adesso seguendo questo dibattito e se ne stanno occupando. Dal punto di vista dell'Unione Europea, la concessione della cittadinanza e tutte le procedure, tutta la legislazione che riguarda questo settore specifico è di competenza esclusiva degli Stati membri ed è anche, diciamo, nell'ambito dell'ottica europea anche normale che sia così.
Chiaro, ma lei l'auspicherebbe per quanto riguarda il nostro paese, Cercone, oppure no, la cittadinanza?
Guardi, non sta alla Commissione Europea e non credo che sia proprio il ruolo della Commissione intervenire in questo dibattito. Noi siamo stati molto chiari, certo, su alcuni aspetti dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi all'interno degli Stati membri. Abbiamo un'agenda dell'integrazione che spinge in favore del maggior numero di misure e di interventi possibili per fare in modo che ci sia un'integrazione, che ci sia davvero un confronto. E abbiamo visto in passato che, ma si tratta, diciamo, solo di dati statistici, che attraverso una serie di sondaggi d'opinione che sono stati effettuati, che effettivamente c'è una maggioranza di cittadini europei che in generale è a favore della concessione della cittadinanza, ma ripeto, siamo soltanto a livello di dati statistici, senza se questo voglia poi...
Ma è giusto o no dare la cittadinanza italiana? Lo chiedo a chi si occupa di migrazione, Carla Osella, responsabile immigrazione e rinnovamento dello Spirito Santo. Salve Osella, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Ecco, lei è d'accordo o no, no, con la cittadinanza data alle persone che sono qui ormai da tanto tempo, sono italiani, no? Però questo è un passo che noi stiamo facendo in questi giorni, diceva appunto Cercone che negli altri paesi lo stesso dibattito si è aperto, no? Anche a livello europeo, chiaro.
Certo, ma noi siamo non soltanto d'accordo, ma molto d'accordo riguardo il discorso della cittadinanza. Ad esempio, però, non solo per i bambini di 5 anni, come qualcuno sta auspicando, ma soprattutto di tutte le persone che sono arrivate nel nostro paese negli anni 60, negli anni 70. Noi abbiamo persone che a 50 anni non sono ancora cittadini italiani. Secondo noi è una grande discriminazione scegliere la data dei 5 anni.
Ecco, perché una discriminazione, Osella? Spieghiamolo nei termini anche, non dico giuridici, ma insomma umani, no? Perché...
Allora, noi abbiamo persone che sono arrivate, abitualmente sono tutti provenienti dalla ex Jugoslavia, negli anni 60, negli anni 70. Queste persone sono arrivate e sono oggi senza documenti. Primo, alcuni non sono riusciti a fare il rinnovo del permesso di soggiorno, altri hanno addirittura il passaporto scaduto per molti motivi, e abbiamo anche decine e decine di bambini nati in Italia che non sono mai stati registrati nel loro paese d'origine dai loro genitori. Di conseguenza non risultano né cittadini croati o serbi, eccetera, e neppure cittadini italiani, ma semplicemente perché la nostra legge fa sempre solo il passaggio sul ius sanguinis, invece dobbiamo cominciare a lavorare sul diritto di suolo. Nascono in Italia, hanno diritto ad avere la cittadinanza italiana. Ci sono migliaia e migliaia di Rom presenti sul nostro territorio che stanno vivendo questa invisibilità, perché è una invisibilità collettiva. Ci sono, ma non esistono. Negli ultimi anni uno dei nostri ragazzi è stato fermato e portato al CIE. È stato circa 2 mesi perché hanno fatto tutta una ricerca per sapere che era passato in Bosnia, in altri stati dell'ex Jugoslavia. Al termine hanno capito che lui non era stato iscritto da nessuna parte, non aveva nessuna cittadinanza ed è stato rilasciato. Lui dice sempre: sono stato rilasciato, però la prima volta che vengo fermato mi fanno fare lo stesso passaggio, ritorno al CIE, aspetto 2 mesi e poi fanno così finché mi rilasciano. Questo è molto grave e discriminante nei confronti di questa popolazione.
Cercone, in Europa si può aprire un dibattito proprio su queste cose, a livello proprio europeo di Europa, no? Non dico di ingerire come Commissione Europea, però aprire un dibattito si potrebbe, no? Anche convincendo gli stati membri a fare qualcosa di più, come l'Italia, per dire, che è un po' indietro rispetto a queste tematiche.
Ma io direi di sì.
No, prego, sentiamo Cercone, Osella, sentiamo
sì,
Cercone su questo, prego.
Sì, molto, molto rapidamente. Credo che sia un dibattito che è non solo necessario, ma anche indispensabile, proprio perché ci troviamo di fronte a un'Europa che deve, per confrontarsi con le tematiche migratorie, che deve anche capire quale sarà il futuro nel lungo termine del proprio approccio all'immigrazione. Dal punto di vista della Commissione europea e della commissaria Malmström c'è un elemento molto chiaro: l'immigrazione è un enorme valore aggiunto per l'Europa. È chiaro che è un discorso che in un momento di crisi è difficile da far passare, ci sono vari tabù, vari argomenti tabù che a volte negli Stati membri poi continuano ad alimentarsi. Dal nostro punto di vista l'immigrazione è qualcosa di cui l'Europa ha bisogno, ma l'immigrazione passa attraverso l'integrazione, e l'integrazione è rappresentata da tutte le misure che possono permettere a chi regolarmente si trova in Europa, a chi contribuisce al benessere economico, ma anche all'arricchimento culturale, sociale del nostro continente. È chiaro che queste misure devono portare ad inserirlo il più possibile all'interno della società e del paese in cui si trova. La nostra prospettiva nel lungo termine è questo. Il dibattito lo stiamo alimentando e chiaramente ci fa piacere che ci siano in molti Stati membri delle discussioni a proposito. Poi il risultato finale sta alle amministrazioni nazionali, ai governi nazionali, ma dal punto di vista della Commissione il maggior numero di interventi si fanno per facilitare l'integrazione, e meglio sicuramente l'insieme, l'intero settore dell'immigrazione in Europa potrà contribuire al benessere e alla crescita dell'intero continente.
Ecco, Osella stava intervenendo su questo punto, l'ho vista molto infervorata, no? Perché ci credo, è chiaro.
Certo. Ma volevo dire questo, che visto che sia l'Unione Europea che il Consiglio d'Europa che si è riunito negli ultimi mesi, al quale io ho anche partecipato, si è parlato molto di nuove strategie nei confronti del popolo Rom presente in Italia, però si è parlato di miglioramento dell'habitat, il diritto alla scuola, il diritto a un'attività lavorativa consono alle loro scelte di vita, eccetera, però non si è fatto il discorso della cittadinanza. Io credo che se il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea appoggiassero di più questa richiesta per gli Stati membri, qualcosa si risolverebbe. E dobbiamo andare verso questa direzione, per il semplice fatto che altrimenti ci troveremo fra qualche anno ad avere un aumento di bambini nati in Italia senza cittadinanza, perché si era cercato di fare il discorso della polidia circa 10 anni fa, in tutta Italia molti enti locali avevano lavorato perché le persone che erano senza cittadinanza potessero avere la polidia, ma noi abbiamo ancora dei rom che girano per l'Italia con un foglietto che si dice che hanno fatto la richiesta 10 anni fa. Noi non siamo a conoscenza che nessuno di loro abbia mai ricevuto non soltanto la dichiarazione che è stata accettata la condizione di apolidia, ma semplicemente una risposta sia negativa che positiva. Ci stiamo chiedendo come mai.
Ecco, Cercone, su questo invito di Osella all'Unione Europea cosa dice? D'accordo? Lo può prendere in carico?
Guardi, di sicuro noi accettiamo, siamo lieti di tutti i contributi al dibattito. Tenendo presente una cosa però, ci sono alcuni elementi che sono poi quelli costitutivi e che fondano la sovranità degli stati nazionali, non bisogna neanche pensare all'Unione Europea come un elemento terzo che sia al di sopra di tutto. Il ruolo dell'Unione Europea è quello di occuparsi delle materie e delle aree in cui gli stati membri gli affidano le competenze. Ci sono alcuni ruoli, come ad esempio questo che è uno fondamentale, che toccano la base costitutiva della sovranità degli stati, ad esempio la concessione della cittadinanza. Si faceva riferimento allo ius sanguinis, allo ius soli. Ci sono tradizioni, ci sono legislazioni, ci sono culture completamente diverse a livello di Unione Europea nei 27 paesi. Sarebbe probabilmente sbagliato da parte dell'Unione Europea cercare di imporre una unica visione, una strada o una legislazione, proprio perché non si potrebbe tener conto di tutta la ricchezza e di tutte anche le sfumature che questo comporta. Credo che dall'Unione Europea possa venire certo un messaggio, come dicevo prima, di integrazione e quindi di accoglienza degli immigrati, ma è una di quelle materie in cui l'Unione Europea deve prendere atto del fatto che gli Stati membri sono molto meglio posizionati per fare le scelte in materia.
Chiaro, va bene, grazie ai miei ospiti, Michele Cercone, portavoce affari interni della Commissione Europea, grazie molte Cercone.
Grazie a voi.
E grazie anche a Carlo Osella, responsabile immigrazione di rinnovamento nello Spirito Santo. Osella, buon pomeriggio.
Grazie. Buon pomeriggio a tutti, arrivederci.
E vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms, come al solito, al 335 12 43 317.